Armaltelli Live at Maps, questa sera Borghi e Frazioni in musica. Se volete saperne di più, c'è, ci sono diversi modi, anche sul MySpace di Lara c'è la data. In ogni caso, in via Cornetta 491 a Poggetto, all'Agriturismo Arcadia, San Pietro in Casale, ma non vi preoccupate perché c'è il nostro Biagio che vi porterà tutti là a cavalcioni.
Senti, tra l'altro questa canzone era dedicata a Biagio, lo volevo dire appena si era attaccato, perché comunque è sempre stato presente. Back to Nish Boffin è uno dei pezzi che preferisco dell'album, quindi glielo dedico a Biagio.
Bene, Biagio, sei contento? Urla.
Contentissimo.
Ecco. Non ha esattamente urlato perché è un uomo posato, Biagio, lo sappiamo.
Leggi il labiale più.
In certi momenti però, soltanto in certi momenti. Allora, senti un po', Lara, ma sei in produzione continua per quanto riguarda la tua musica?
No, in quest'ultimo tempo sì. Poi ho passato anche quel periodo. Guarda, da Orchidea Purpura a Cherry Dune sono passati 5 anni.
E che hai fatto in quei 5 anni? La domanda non è troppo privata,
no,
ovviamente.
No. Allora, mi sono dedicato, ho fatto diverse cose. Ho completato il mio libro di poesie che dovrebbe ancora uscire.
Sì.
Che era da anni che ci lavoravo, una raccolta abbastanza lunga di frammenti che scrivo da quando avevo 17 anni e che ancora non ho fatto uscire per un motivo proprio, diciamo che non, secondo me ci sono ancora delle parti da sistemare.
Ho capito.
E quindi anche cronologicamente nel tempo la mia scrittura è un po' cambiata, quindi delle cose che prima pensavo andassero bene insieme non vanno più bene. Oltre a questo mi sono dedicata a un sacco di cose, cortometraggi, ho fatto delle colonne sonore, ho cercato un po' di respirare in altri ambienti, mm-hmm. proprio per recuperare anche un po' di... Atterrati dal Southern Tracks, già quando torni dagli Stati Uniti, magari sei stato a registrare in uno studio storico, già abbiamo fatto un piccolo live a New Orleans, già tornati a Roma ci siamo resi conto che la realtà, almeno nella musica indipendente, era abbastanza difficile.
Beh, certo.
Quindi è stato un primo schiaffo in faccia. Poi abbiamo affrontato una tournée molto bella, Biagio c'era, tutta la tournée d'Architeo Porpora, che è stata magnifica. Al termine del quale, però, nonostante avessimo avuto poi dei risultati molto buoni, ci siamo ritrovati un po' con la situazione, con chi andiamo, con chi non andiamo, quello che succede alla maggior parte dei gruppi che stanno in Italia.
Certo.
Lavorare poi con delle persone, mi sono ritrovata durante gli anni, più o meno da quando ho 16 anni, ho lavorato forse con le peggio persone che abbia mai potuto incontrare sul campo, nel senso che ho avuto veramente delle esperienze terrificanti dal punto di vista di discografia e di rapporti così proprio con le persone nell'ambiente, quindi ci andavo un po' cauta ed ero anche un po' spaventata. In tutto questo è successo che forse anche il fatto dell'attesa ha creato proprio una maniera di scrivere totalmente diversa, e quindi a un certo punto proprio logisticamente ci siamo dovuti fermare, perché quello che avevamo non lo sentivo proprio più, era come se si fosse staccata o fosse cambiata una parte di me. Al che ho detto aspettiamo un altro po', e dopodiché invece le offerte che c'erano prima non c'erano più, al che siamo rientrati nel girone infernale di dover andare con un materiale diverso in giro, e alla fine siamo riusciti comunque a produrlo, insomma a vincere il MEI, che è stato comunque un risultato che ci ha accolti abbastanza inaspettati. Poi abbiamo partecipato, abbiamo fatto un videoclip che ha vinto il MEI con la fotografia, e ha vinto il Festival di Orvieto. E Ivan Vania, che è un regista sul quale noi avevamo scommesso all'inizio di questo disco, infatti è riuscito a portare a casa un sacco di risultati. Io sono rimasta molto contenta. E dopodiché mi sono messa a fare il progetto che ti dicevo, I Didn't Like the Disco. E dopo tantissime date che abbiamo fatto con Marco Marzo e tutta la formazione, che prevede Mirko Brizzi alla batteria, Claudio Della Gatta al violoncello e Pierfrancesco Aliotta, che è il mio bassista decennale e anche coproduttore e coautore dei brani di Cherry Dune. Quindi invece stasera siamo in 4, pensa, perché abbiamo dovuto fare pure questo. Abbiamo fatto 10 versioni diverse dello stesso album, a seconda dei posti dove andavamo.
E stasera siete tu, il tuo chitarrista, la violoncellista,
il bassista e anche programming, keyboards e computer, che è l'elemento essenziale.
Certo.
Il quinto mancante. Saluto Mirko Brizzi, che non è presente qui con noi, ma che insomma ci sarà.
Ci sarà. Senti,
t'ho annoiato?
No, assolutamente. Ma ti volevo chiedere, ma visto che stai, diciamo, frequenti il campo della musica da tanto tempo, come sono stati i cambiamenti secondo te? Cioè, i cambiamenti sono abbastanza rapidi, il digitale che è arrivato, il digitale nel senso come distribuzione, come produzione anche casalinga della musica, è arrivato da qualche anno, ma la distribuzione digitale della musica, scarica Lara, questo intendo dire, è arrivata tutto sommato da più o meno quando tu hai iniziato a fare musica. Come la vedi?
Se dovessi parlare, cioè, parlo da musicista, naturalmente scaricare delle copie penalizza chi le fa, ma ormai non si guadagna più con la vendita del disco, a meno che non ti chiami Mick Jagger, Rolling Stone, non so, che Coldplay o cose così, nel senso...
puoi anche chiamarti Michael Jackson e avere dei seri problemi a un certo punto, lo ricordiamo perché oggi si sta celebrando.
Io adoro Michael Jackson, tra l'altro l'ho adorato quindi mi è dispiaciuto anche molto, comunque... quello che ti volevo dire è che cioè, il problema della musica non sta nel fatto dell'arrivo del, diciamo in qualche maniera dell'informatica, chiamiamola così, no? Della pirateria. No, sta nel fatto proprio che a livello strutturale l'Italia con le sue case discografiche, con la gente che ci sta dentro, con le teste, le 4-5 teste che comandano, le radio anche quelle insomma commerciali intendo, no? Sì, sì. Sono quelle che portano avanti poi un po' la musica adesso, purtroppo, avendo anche un potere decisionale in fondo sull'ascoltatore, perché se tu decidi cosa vai in radio, decidi cosa l'ascoltatore certo deve sentire, quindi la musica di qualità per trovare il proprio spazio deve prima superare queste, è come superare i quadri di Resident Evil, forse anche peggio, ti assicuro, perché mi sono spaventata di più certe volte a parlare con dei dirigenti che...
No, figurati, certo, anche perché poi...
alla fine non vai a parlare di musica, capito? Vai a parlare di commercio, per cui alla fine già devi fare questo conto con te stessa, cioè che quello che tu produci in studio attraverserà diverse fasi, tra quelle che la gente che l'ascolta, alla persona che ti dice come dovrebbe suonare, che magari non fa questo lavoro, però attenzione, ne fa un altro, strano, però ti dice come deve suonare il tuo disco, quello che ci devi scrivere dentro, allora tu dici no, preferisco mantenere la mia integrità e vado avanti, perché non c'è più nessuno, ti ritrovi sola a affrontare queste cose da sola, quando alla fine tutto questo problema alla fine ti fa soltanto chiedere ma perché sto facendo questa cosa che dovrebbe essere un mestiere di grande valore in un paese in cui purtroppo non viene considerato l'artista come un lavoratore.
Beh, c'è anche tutta un'altra parte però che riguarda fondamentalmente il, senza volere incensare né una parte né l'altra, però c'è stato un florilegio di etichette indipendenti in Italia ultimamente,
sì,
che
sì,
stanno facendo dei buoni lavori.
Assolutamente sì, però è anche vero che dipende dall'etichetta indipendente. No, ma io ti parlavo non proprio l'etichetta indipendente, ti parlavo purtroppo delle major.
No, ma appunto
e dei
dico...
canali più grandi, perché è vero che etichette indipendenti in alcuni casi si sono rivelate straordinarie, addirittura indispensabili per un artista che magari era bloccato da anni, non riusciva a uscire. Mm-hmm. Però proprio a livello di mass media, l'attenzione che si dà, la promozione, sono tutte cose molto difficili per un artista, cioè campare oggi per un artista, lo dico senza lamentarmi, non mi voglio lamentare perché io sono fortunata solo a fare quello che amo.
Certo.
Però campare facendo l'artista non è semplice, soprattutto se decidi appunto di portare avanti il tuo discorso artistico e magari va incontro alle leggi del mercato. Ecco, allora parlare delle leggi del mercato è un po' più da marketing che da artista, capito? Cose che magari ti ci devi scontrare perché...
Ma poi immagino che tu, insomma, considerando che poi hai iniziato abbastanza, voglio dire, in dei circuiti abbastanza elevati, abbastanza nazional popolari,
esatto,
si può dire,
immagino
che questa realtà tu la conosca da molto tempo.
Esatto, e poi soprattutto...
No, perché mi sembri tuttora molto sorpresa, più che disillusa rispetto a quello...
Sì, sono sorpresa perché sono ingenua, ma mi succede con tutto, cioè nel senso che sono una persona molto ingenua, credo, ho creduto fondamentalmente nelle cose che cambiavano. Ho avuto quell'idea bizzarra che si ha forse quando si è un pochino più adolescenti di cambiare le cose, che è un'idea un po' rivoluzionaria, fa parte forse di ogni personalità artistica che si incontra, ogni persona che abbia un minimo di idee, di fantasia, ogni persona che si sia emozionata ad ascoltare un disco a 16 anni o a leggere un libro ha nascosto dentro di sé, ha come sviluppato questa idea di rivoluzione che vuol dire andiamo avanti, portiamo avanti le nostre cose, cambiamole.
Posso sentire il rumore delle padellate in faccia che ti sei presa, lo sai, mentre mi racconti questa
esatto
cosa.
Esatto, ma lo continuo a fare ancora. Però alla fine lo sai cos'è che ho scoperto? Che forse sì, in effetti tenere i piedi a terra è essenziale, però continuare a tenere la testa puntata verso il cielo è fondamentale. Perché se sposti troppo lo sguardo e guardi solo dove vai e dove cammini, ti dimentichi di guardare il paesaggio intorno e quindi non ti godi più il percorso, che forse alla fine il fine vero di questa cosa non è tanto il mio obiettivo ma quanto il percorso che ho fatto per raggiungerlo, quindi comunque è stato frutto di esperienze, di strada, di persone, di luoghi, che sono delle cose che non hanno prezzo in fondo se ci pensi.
No, no, sono perfettamente d'accordo. Però insomma, complimenti per il coraggio, visto che tanti anni di carriera vuol dire anche, immagino, appunto, tante padellate, come si diceva prima.
Oh, non puoi immaginarti quante. Poi soprattutto cambiare lavoro spessissimo.
Certo. Allora, c'è un altro brano per noi qui a Maps, che cosa ci fate?
Allora, questo è il singolo proprio di quel video famoso che ti dicevo di Ivan Vania, che è Stupid Desires, e che è stato il primo singolo che è uscito da Sheridan, quindi un anno e mezzo fa, forse ottobre del 2008, no, è 7.
È 7, il disco del 2007.
È 7, grazie Biagio. Biagio anche.
Biagio, ha detto anche il calendario gregoriano, da una mano a Lara Martelli, che è qui con noi, live at Maps.